Benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 2 luglio. Riguardo alle elezioni francesi che sono ancora all'apertura di tutti quanti i giornali, guardate, cerchiamo di rendere le cose semplici perché poi sui giornali ovviamente ci sono giustamente tantissime interpretazioni. Qual è l'unica cosa sicura di queste elezioni? Praticamente certa è che ha stravinto la destra della Le Pen e ha fatto bene il repubblicano Ciotti con il suo 3,5-4% a stare con loro perché gli altri repubblicani con loro 9,5-10 non sono andati da nessuna parte. Seconda certezza, ha perso con uno schiaffo mostruoso in faccia Macron. Ha perso perché ha perso il suo partito, perché ha perso la scommessa da fare su queste elezioni, ha perso perché dopo 2 legislature ha dimostrato che non rappresenta se non, cosa che peraltro oggi Travaglio ricorda era anche nel passato, se non una minoranza del suo paese. Devo dire la verità che su questo Travaglio che cosa fa? Fa un gioco che in Francia non si può molto fare, così come non si può fare per i sindaci eletti, sembra la russa. Oggi Travaglio sembra la russa perché dice che il doppio turno che cosa fa? Che uno se prende il 51% al secondo turno e in realtà al secondo turno votano di meno, lui alla fine non ha vinto per conquistando la maggioranza degli elettori, ma semplicemente ha vinto contro l'avversario. Quindi ricorda come Macron, Travaglio abbia vinto la prima volta contro la Le Pen, non so, al 70%, la seconda volta al 50%, ma che al primo turno aveva preso soltanto il 24%. Questi ragionamenti, voglio dire, sono ragionamenti un po' del piffero, perché in realtà il secondo turno funziona così, grazie a Diego per il super sticker, e però comunque, insomma, legittimi tutti di farlo. Comunque Travaglio dice che Macron, come Bill Clinton, come Clinton, come Blair, eccetera, sono quella sinistra gauche caviar che ha fatto e ha spalancato la strada alla destra. Devo dire che la destra gliela spalancata, devo dire, tutto sommato anche il suo amico Conte, se vogliamo veramente fare giustizia di quello che è successo in Italia. Però ritorniamo alla vicenda francese. La vicenda francese, poi tecnicamente, oggi c'è una bella pagina di approfondimento sul Corriere della Sera, si nutre di questo aspetto, e cioè che siccome hanno votato moltissime persone in Francia, a proposito della democrazia che non funziona, eccetera, le cose che ho sentito tante volte, grazie a Giulio Bartin che mi dice il tuo libro semplicemente illuminante, e Maria 22 32 020, voto in UK tra 2 giorni, anche lì si pensa in realtà che l'onda nera non ci sia, ma che vinca il candidato laburista Starmer, peraltro molto, ma molto moderato. Allora, ritorniamo alla questione. Quindi che cosa è successo? Che siccome c'è stata un'alta affluenza e siccome si candidano al secondo turno non i primi due come avviene nel secondo turno italiano, ma si candidano al secondo turno tutti coloro che hanno superato la soglia del 12,5% sugli elettori, sugli aventi diritto, e aumentando la soglia della partecipazione, questi aventi diritto, il 12,5%, è diventato 15, 16, 17%, così in più di 300 collegi ci sono 3 candidati al secondo turno. Alle elezioni scorse erano 7 candidati triangolari al secondo turno. Questo vuol dire sostanzialmente che se ci sono 3 candidati è un casino. Perché è un casino? Perché il primo in gran parte è il lepenista, gli altri due sono uno di sinistra e l'altro centrista di Macron, quindi i centristi di Macron si devono, o i repubblicani in alcuni casi, dovrebbero ritirarsi per dare spazio al voto soltanto nei confronti di quello di sinistra, che potrebbe vincere, ha qualche chance in più di vincere rispetto a i lepenisti. Avverrà questo? Beh, intanto ieri si sono ritirati 175 terzi, cioè 175 candidati che erano 8 terzi nei collegi, quindi c'era il lepenista al 40%, quello di sinistra al 30% e il terzo al 20%, il terzo al 20% centrista, eccetera, si ritira per dire sostanzialmente diamo tutti gli sforzi e facciamo sì che convergano tutti quanti sul lepenista. Questa cosa funziona? Beh, insomma, se non si fossero ritirati 170 su 350, la vittoria di Le Pen sarebbe stata clamorosa. Ma il fatto che loro si ritirino non vuol dire che poi automaticamente tutti i voti del centrista andranno a finire sul comunista, per esempio, che ci può essere in quel collegio. Così come un lepenista che prende il 45% non è automaticamente sicuro che poi al secondo turno prenderà il 51%, perché poteva essere il primo voto del primo turno anche un voto così di protesta, di incazzatura, non necessariamente può essere riconfermato al secondo. Insomma, è un gran pasticcio. Oggi non si può dire nulla, se non che dal punto di vista numerico al primo turno ha stravinto la destra e ha straperso Macron. Oggi alle 18 si sapranno quante persone si ritireranno nei collegi per fare questa sorta di desistenza su cui puntano tutti quanti i giornali, La Repubblica, La Stampa. Intervista al politologo Menì, oggi piuttosto interessante, non viene dalla Luis evidentemente, dice che il vecchio cordone sanitario che aveva usato tanti presidenti della Repubblica francesi per evitare che vincesse la destra, questa volta non funziona più, perché intanto il partito della Le Pen, il Rassemblement National, è diventato un partito, il partito più operaio che ci sia in Francia. Non funziona più che la sinistra operaia non vuole i destri cattivi e reazionari, perché purtroppo per la sinistra gli operai sono passati con la destra, e la sinistra è diventata questa roba da fondamentalisti religiosi islamici e da fighettismi della ZTL. E poi dice il politologo Menì, secondo me tradotto in maniera che vorrei vedere il francese come dice, c'è un razzismo diffuso. Voglio capire bene che cosa intende il razzismo, perché detta così sembra detta molto male, ma come la dice lui ha un senso un po' diverso. Dice: non si vuole più combattere contro gli immigrati perché ti rubano il posto di lavoro, ma perché si ha un altissimo senso di insicurezza e quindi vi è una grandissima preoccupazione dai ceti popolari. Marco Cristoforetti, grazie per i tuoi numerosi badge che stai acquistando. Insomma, l'idea, dice Menì, della sicurezza che non c'è e degli operai che passano a destra è un percorso, diciamo, politico che ben abbiamo ricordato in Italia. E poi la cosa più divertente sono gli analisti. Intanto Cartechini Elisabetta, Cartechini Elisabetta, ci sono messo, stasera mi dice che sono a Civitanova, sì, questa sera sono a Civitanova Marche, grazie Enrico Rossini per il tuo super super badge, la destra ha cancellato gli operai precarizzando da appunto il lavoro, eccolo là, e sono a Civitanova Marche per presentare la grande bugia verde, stupenda la questione della borsa, quando leggi Peduzzi, hai già capito il tono, e il Sole 24 Ore che dicono che la borsa ieri è andata bene, ieri la borsa è andata bene, sapete perché? Perché hanno capito ieri quelli della borsa, beati loro, che non vinceva la Le Pen. Fantastico, fantastico, che funzionava la desistenza. Io questi giornalisti su Adusan Finanziari che sentono il loro amico gestorino di Londra con cui vanno a prendersi il PIMS e riescono a dire: ma cosa succede sui mercati? E lo sfigato gli dice: sui mercati oggi sono positivi perché pensano che la Le Pen non abbia vinto, e assecondano ovviamente il loro giudizio politico alla realtà. Oggi invece la borsa sta perdendo, e perché sta perdendo oggi? E perché pare che la desistenza non funzioni. Guardate, è stupendo, è stupendo. Nel frattempo Gianfranco Fini da Santo Domingo, qui in Repubblica Dominicana, è un po' peggio che l'uragano Beryl sulla testa. Porca miseria, mi spiace, stai attento. Quindi fantastico, Peduzzi, Sole 24 Ore che già interpretano gli umori della borsa, che è una cosa che mi fa impazzire, impazzire. Nel frattempo e c'è un bel casino anche nel partito di Macron, che ieri ha unito tutti loro all'Eliseo, e a parte il giovanotto Attal, il suo candidato presidente del Consiglio, d'altronde l'ha preso e portato a fare il presidente del Consiglio, tutto il resto del partito, Bruno Le Maire, ma non solo, sono furibondi con lui, dicono: ma come cacchio ti è venuto in mente di chiamare queste elezioni anticipate? Hai fatto perdere a tutti noi il posto di lavoro, se siamo candidati in un collegio, ora ci dici che dobbiamo desistere per dare una mano a Mélenchon, che è un comunista insopportabile antisemita, come diviene in mente di aver fatto una follia di questo tipo per cui noi siamo distrutti. Una rivolta dunque in pieno corso dei macroniani, letto oggi sul Corriere della Sera. Nel frattempo, tutto il cucuzzaro dalla Nobel a Arnaud, che tra l'altro ha scritto un libro bellissimo, Arneaux, stupendo, al difensore Condé, tutto quanto il cucuzzaro che potete immaginare, tutti quanti contro la destra che avanza, la fine della libertà in Francia, tutte minchiate che, come voi ben capite, ben sapete, essendo italiani, avendo visto quello che succede in Italia, non succederà. Ritratto di Mélenchon fatto dal, come si chiama, dal Corriere della Sera è stupendo, perché sto Mélenchon è un disastro, cioè è un oltranzista, è un estremista legittimo, ma in realtà la cosa divertente, come dice il Corriere della Sera, quelli della sinistra lo mettono là davanti perché prende voti, ma vogliono che sia il più nascosto possibile, e quello ogni volta lo tiri fuori e dice egocentrico, perché pare che sia così egocentrico, dicono tutti quanti i giornali, come se i politici non fossero per definizione, e dice, beh, io sì, non mi candido a fare il primo ministro, ma non vedo perché io non potrei fare il primo ministro. Cioè, è stupendo. Quindi lo tirano fuori dall'armadio, dice tre cose razziste, si porta la sua amichetta palestinese che dice le cose mostruose, mostruose sull'esercito israeliano, dice che viene addestrato l'esercito israeliano, anzi addestra i cani per violentare le donne palestinesi. Questo è il livello degli europarlamentari di Mélenchon, altro che i ragazzini di Fratelli d'Italia. Beh, questo è un europarlamentare peggio della Salis. Beh, insomma, questo Mélenchon in realtà vuole fare il Presidente del Consiglio e a sinistra lo usano come un utile idiota. In realtà sono loro utili idiota, perché Mélenchon non si va a tirare indietro. In questo che cosa succede? No, come Saviano e Elisabetta non esiste nessuno. Saviano non è ego, è Maxi. Nel frattempo, la Meloni ieri si è espressa esplicitamente dicendo che tifava la destra, tifa la Le Pen, e devo dire la verità che questa partita per la Meloni è una grandissima rivincita sul piano personale. Ricordiamo tutti gli sgarbi, tutte le difficoltà di trattativa che lei ha avuto con Macron. Ricordiamo anche il fatto che lei voleva il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Macron vorrebbe riconfermare Henri Breton. Peraltro, se dovesse vincere Bardella, ho letto da qualche parte che Bardella non vorrebbe chiaramente più Breton, ma vorrebbe un uomo suo. Quindi, insomma, si cambiano tutti quanti i giochi se dovesse vincere Le Pen, e soprattutto per l'Italia ci sarebbero conseguenze completamente diverse. Non penso che la Francia tiferà più Italia con la Le Pen, parliamoci chiaro, anzi, loro sono molto sovranisti, ma anche il democratico Macron non mi sembra che tifi granché Italia. Tsunamino 76, buongiorno dalla Bretagna, qua odiano tutti Macron e tifano per Bardella. Invece che togliere la fiamma, perché non tolgono democratico, dice qualcun altro? Beve Carmelo, ma tu sei sicuro che con cani non intendessi i militari israeliani? No, perché i cani in gergo sono i poliziotti, non so in quale gergo, non il mio. Comunque lei intendeva esattamente i cani, i cani. No, aspetta, chi è che mi scrive qua? I fighettini rotundo, no, questa roba qua, i fighettini verdi dell'Isola delle Femmine sono incredibili, incredibili questi deficienti, non tutti, perché chi si diverte vuole trovarsi a rimorchiare qualcuno, secondo me fa ben bene, però è quella storia là dell'Isola delle Femmine, è proprio il fighettinismo, li manderei un attimo appunto dalla Le Pen. Nel frattempo la Corte Suprema americana ha deciso con una maggioranza di 6 a 3 che c'è un'immunità verso tutti gli atti ufficiali fatti dal Presidente degli Stati Uniti, quindi anche da Trump, motivo per il quale un giudice dovrà giudicare prima di procedere contro Trump se quell'atto per cui loro vogliono giudicare il presidente, che sia Trump o un altro, era un atto fatto in modo ufficiale come presidente degli Stati Uniti. E questa cosa qua, devo dire la verità, che è molto divertente, e soprattutto ha dato un'altra linfa vitale a Trump, che quindi si può scansare, almeno per questioni temporali, per qualche mese altri processi. Qua che cosa dice? Nel frattempo è fantastico oggi il pezzo di Giovanni Sallusti, perché io non potevo avere idea. Sul libro di oggi c'è una foto della moglie di Biden che è in copertina con un bel cappotto bianco di Ralph Lauren in prima parte. Pagina su Vogue. Allora, quello là non si regge in piedi, balbetta, eccetera, e la moglie si fa fare la copertina come se fosse una modella di serie B su Vogue. È morta, mi ricordo, Vi ricordo Maria Rosaria Omaggio, me la ricordo perché in realtà lei fece un'interpretazione straordinaria di Oriana Fallaci e io feci una trasmissione, mi ricordo, in Rai con lei proprio per omaggiare la Fallaci, morta, giovane, giovane, relativamente giovane, comunque per noi è sempre giovane e i giornali oggi la ricordano. Nel frattempo come si chiama, il giornale di Travaglio mi sembra un po' schizofrenico perché ha preso la notizia di ieri del Sole 24 Ore, cioè che il concordato fiscale stava facendo flop, vedremo nei prossimi giorni come funzionerà, anche perché vi ricordo che la scadenza del 1 luglio, che c'era per tutti quelli che non fanno il concordato e che sono società, ad esempio, non con l'ipotesi di concordato, fino al 1 luglio i commercialisti stavano facendo tutt'altro lavoro, quindi dal 1 luglio in poi si vedrà se questo concordato, cioè quello che il fisco dirà a 4 milioni e mezzo di persone di pagare di imposte per i prossimi 2 anni, sarà più o meno accettato dai contribuenti. Ma siccome il Fatto Quotidiano fu quello che fece la grande battaglia dicendo che il concordato preventivo fatto da Leo e da questo governo avrebbe aiutato gli evasori e che creava l'aiuto ai più deboli, oggi, leggendo il Sole di ieri, dice che il concordato è un flop e crea un problema al governo perché sperava di ottenere 2 miliardi, io direi mettetevi d'accordo con voi stessi. Cioè prima vi faceva schifo perché aiutava gli evasori, oggi siccome il concordato ha previsto delle soglie alte non aiuta gli evasori e voi sfottete il governo perché non sta aiutando gli evasori. Il titolo è imbarazzante: concordato fiscale flop, conviene di più evadere. Vabbè, ragazzi, quindi volete dirmi che cosa? Non ho capito cosa è il senso di questo giornale. Nel frattempo, invece, le cose serie sono quelle che tratta Filippo Facci oggi sul giornale, in cui parla del maltempo di questi giorni, in cui racconta una cosa molto banale, molto intelligente, secondo me, quella che ho cercato in tutti i modi di dire nella bugia verde. Cosa dice Facci? Il problema è che bisognano fare delle opere pubbliche, non dobbiamo guardare alla Luna urlando alla fine del pianeta, non dobbiamo dipingere le arti, non dobbiamo dipingere con le vernici le opere d'arte, non dobbiamo sversare la vernice a Trinità dei Monti, sono cazzate, sono robe che ci tolgono dalla realtà. La realtà è fare argini, fare dighe, fare case che resistano ai terremoti. Queste sono le cose serie, non le minchiate gretine. E su questo come si comporta l'Italia? Di merda. Il Sole 24 Ore di oggi ci ricorda che tra il 2021 e il 2027 noi abbiamo avuto 74 miliardi. 74 miliardi di fondi di coesione, cioè soldi che noi potremmo spendere soprattutto nel sud per rimettere in sesto questo paese. 74 miliardi. Sapete quanto abbiamo speso di questi fondi europei tra il 2021 e il 2027? Cioè sostanzialmente nei primi 3 anni? 621 milioni. 74 miliardi spesi, 621 milioni. Allora, di che cazzo stiamo parlando? Stiamo parlando che il problema è il riscaldamento climatico o il problema è che noi abbiamo un botto di soldi e non riusciamo a utilizzare questi soldi per rendere e mettere in sicurezza un paese che da anni non è in sicurezza, un paese in cui cadono a pezzi le autostrade perché non le abbiamo rimesse a posto negli ultimi 40 anni, un paese in cui non riusciamo a fare un secondo acquedotto che porti l'acqua a Capri e perdiamo un botto di soldi perché si rompe l'unico tubo e il secondo tubo, 18 milioni di investimento non l'abbiamo fatto, in un paese in cui ogni anno, non per il riscaldamento climatico, c'è un problema di acqua in Sicilia e non riusciamo a fare degli invasi, non riusciamo a fare dei salinizzatori, non riusciamo a trovare un modo per conservare l'acqua che comunque in questo paese cade? Ve lo chiedo. Nel frattempo, secondo il giornale, le nomine europee si stanno avvicinando e l'Italia potrebbe ottenere una nomina di peso Confitto, ma sarebbero in corsa anche Moratti e la Belloni, dice Giubilei sulla prima pagina del giornale, anche se bisogna capire questa vicepresidenza europea della Commissione europea quali tipi di deleghe avrà. Saluta Andrea e Fulvio che si divertono con diluente. Nel frattempo, sui cori antisemiti, io vi segnalo lo straordinario intervento ieri di Piantedosi che ha creato polemiche, secondo Berizzi, secondo tutti quanti quelli che voi potete immaginare sulla Repubblica, perché ha detto una cosa banalissima, e cioè ieri il ministro degli Interni ha detto che i cori antisemiti sono gravi, che devono essere stigmatizzati, ma non sono nulla rispetto a quello che lui ha sentito e i suoi uomini hanno visto nelle piazze di antisemitismo, di bandiere bruciate israeliane, di slogan anti-israeliani, antisemiti. Ecco, quello che ha visto in quell'inchiesta di Fanpage, si fa così, si dice così per dire, è niente. Camillo Ricordi, mitico, grazie per il tuo badge, mitico Camillo Ricordi, un super nostro scienziato, e i cori antisemiti sono niente rispetto a quelli che lui ha sentito nelle piazze. Che altro succede? Basta, noi ci vediamo questa sera a Civitanove Marche, vi volete, non mi ricordo esattamente dove, ma metterò su Instagram e sul mio sito tutte le esattamente il posto in cui ci troviamo. Sei stato grande ieri sera, specialmente alla fine con Cruciani, però hai fatto parlare due esseri vomitevoli, quello con i due rocchini e il direttore dell'unità, vomitevoli. E vabbè, insomma, questi sono i giudizi rispetto a ieri sera, in cui effettivamente è stato veramente per me un casino gestire quella seconda parte della trasmissione. Prima o poi dovrò riposarmi anche qua. Nel frattempo Mario Somor, ho il tuo libro, grande, e, nello chalet, Romano e Ligi, esatto, nello chalet, il verrà fatto nello chalet sul mare a Civitanove Marche, e poi che altro ci abbiamo? Niente, ci vediamo questa sera a Civitanove Marche. Ciao, al Madeira di Civitanove Marche. Ciao.